ma su quello delle chiese protestanti e ortodosse, che si sono proposte di rimuovere il grave scandalo che offrivano le chiese cristiane di fronte al mondo, divise tra di loro e in competizione reciproca nel fare proselitismo. Ovviamente la Chiesa cattolica, piano piano, timidamente, si è affacciata al convito ecumenico, passando da una posizione di invito alle altre chiese cristiane a una sottomissione con l'onore delle armi, a una posizione di dialogo e di confronto che ammetteva ricchezze di inestimabile valore in tutte le confessioni cristiane e pur con cautela in tutte le religioni. Questa era la situazione appena dopo il concilio praticamente. Ecco, in questi anni si è fatta tantissima strada. In un tempo piuttosto breve, ce lo siamo sentiti dire più volte, nel momento che il dialogo ecumenico tra le diverse confessioni cristiane è iniziato circa 100 anni fa, e solo in un secondo momento ha preso parte appunto anche la Chiesa cattolica. Ecco, vorremmo anche noi questa sera contribuire un pochino a questo dibattito ecumenico, aiutati appunto dalla presenza di Lidia Maggi, la quale scrive: la Chiesa non è un club dei perfetti, ma le Chiese sono fatte di persone con le loro fragilità e le loro fatiche. Le Chiese sono state molto litigiose, si sono scomunicate, si sono legate, si sono fatte concorrenza scandalizzando il mondo, però poi è accaduto qualcosa. Abbiamo ricevuto il dono dell'ecumenismo. Ecco, le chiese hanno imparato a parlarsi e ad ascoltarsi. I fratelli separati si sono scoperti fratelli ritrovati, in cammino verso un'unità dove le differenze vengono riconosciute, accolte e non demonizzate. L'obiettivo è dunque quello di una comunione nella diversità. Ecco, chi è Lidia Maggi, per chi non l'ha mai incontrata, o letto, o sentito? Pastore della comunità metodista di Luino e di quella battista di Varese. Tra le chiese riformate il dialogo ecumenico ha portato a un riconoscimento reciproco, al punto che un ministro, come nel suo caso, può prestare servizio anche in comunità che di per sé vengono da più tradizioni e che pure presentano delle differenze sul piano ecclesiologico. In età adulta ha scelto di diventare pastore e ha affrontato un curriculum di studi teologici che, così dice, in linea di massima, sul piano delle materie, non differisce molto da quello di un seminarista cattolico. Quindi l'impronta si può ben comprendere. Chi sono i battisti? Ma ce lo dici poi magari tu brevemente, no? Io concludo dicendo: la questione della comune partecipazione di tutti i cristiani all'unica mensa del Signore, abitualmente detta comunione eucaristica, è notoriamente uno dei grossi nodi ecumenici irrisolti. Tra i compiti del movimento ecumenico odierno vi è quello di riflettere sull'Eucaristia. Come mai l'Eucaristia, che nella volontà di Gesù doveva essere elemento di unione fra i cristiani, è diventata motivo di dissidi e reciproche esclusioni? Come giungere ad un consenso sostanziale al fine di superare le differenze nelle quali la cristianità è ancora oggi intrappolata? Questo si domanda Andrea Grillo, teologo. Ecco, allora affrontiamo questo tema, ospitalità eucaristica, lasciando la parola a Lidia e poi con la possibilità di fare interventi brevi, possibilmente inerenti all'argomento. Grazie ancora e buon ascolto.
Allora, grazie a tutte e a tutti per questo invito, grazie perché siamo anche già una comunità ecumenica, vedo la presenza del pastore della Chiesa Valdese di Biella, Marco Gisola e presidente del Concistoro. Che bello ritrovarci come con le nostre diverse appartenenze ecclesiali in un'unica comunità, riflettere su un tema così appassionante, così vitale come l'ospitalità eucaristica, e che bello poterlo fare con questa serenità di parlarci con carresia, con franchezza, e che bello farlo anche sentendo il desiderio di arrivare a poter celebrare assieme quell'unica mensa che è la mensa del Signore. E io parto proprio dal titolo Ospitalità Eucaristica ed inizio proprio a soffermarmi su quella parola ospitalità, perché nella scrittura l'ospitalità ha un ruolo estremamente importante. Il peccato più grande è il peccato della mancata ospitalità. Certo, in società antiche dove il forestiero, lo straniero, chi viaggiava aveva bisogno di essere soccorso, accolto, ospitato, nascono delle normative di una società che tende a proteggere i gruppi più fragili, e fra questi proprio lo straniero, colui che viene da fuori ha bisogno di essere accolto, custodito. Rimane però nell'immaginario biblico sempre più la costruzione che tra i crimini più grandi che si possano fare è quello di venire meno al dovere dell'ospitalità. E tutto sommato, questo anche sul piano antropologico, in tantissime culture l'ospitalità è sacra. E quando c'è qualcuno che dobbiamo accogliere, sempre ci predisponiamo nell'atteggiamento di voler far sì che l'altro si senta a casa, si senta accolto, si senta accudito, apriamo la bottiglia migliore, tiriamo fuori il servizio buono, per far sì che tutto possa esprimere la nostra gioia di accogliere l'altro e far festa. Perché ospitare l'altro significa accoglierlo, significa riconoscerlo, significa farci carico dei propri bisogni, significa riconoscere come dono che ci dà il desiderio di celebrare. So che nel lezionario cattolico, voi state leggendo Luca, e che proprio 2 settimane fa avete affrontato la parabola del Padre Misericordioso, questo padre che rimane fuori con il figlio maggiore ad ascoltare le rivendicazioni, la rabbia verso il fratello minore, la rabbia di non vedersi riconosciuto, ma soprattutto questo padre che rimane fuori non solo spiega al figlio maggiore che cosa significa per lui questo banchetto per questo figlio ritrovato, ma spiega altresì al figlio maggiore, forse quello che ha bisogno di sentirsi dire, che tu sei importante, che tutto quello che è mio è tuo. Insomma, vorrei soffermarmi su questa scena perché c'è un padre che non vuole entrare a far festa finché il figlio non entra e fa festa anche lui, che la festa non è vera festa se anche il figlio maggiore non entra in casa e non condivide quella festa. Ecco, tantissime sono le immagini bibliche anche nelle storie che Gesù ci racconta, storie di banchetti sospesi come quella della parabola dei due figli, dove il tema dell'ospitalità diventa un elemento forte e dove fare festa senza che tutti partecipano significa avere una festa dimezzata, ovvero una non festa. Detto questo, inquadrato questa prima parola del titolo all'interno delle categorie bibliche, devo immaginare ci si predispone ad interrogarci se siamo comunità ospitali, se viviamo vite ospitali, se il nostro atteggiamento esistenziale, l'atteggiamento disponibile a farsi accogliere dall'altro e soprattutto ad accogliere l'altro. Io vado al tema più specifico, che è il tema dell'Eucaristia, e di nuovo mi faccio aiutare dalla narrazione biblica all'inizio, per poi porre alcune domande sulla posta in gioco rispetto a questa necessità di dare ascolto a un desiderio che viene dal basso, da parte del popolo ecumenico, di poter insieme condividere la stessa cena, la cena del Signore Gesù Cristo. Parto prima di tutto dalla narrazione biblica, perché possiamo capire di che cosa stiamo parlando, al di là del modo come noi celebriamo questo segno. Riandiamo all'evento fondativo, all'evento che ci ha lasciato il Signore Gesù Cristo, che a sua volta rievoca un altro evento, e questo è per eccellenza l'evento che segna l'identità di un popolo, l'esodo, la liberazione. Gesù reinterpreta la sua vita, soprattutto nel Vangelo di Luca, in modo particolare il Vangelo che voi percorrete, come una riscrittura della Pasqua ebraica, dell'esodo. Egli racconterà il suo esodo, e non è un caso che lui sceglie come gesto testamento, come simbolo per esprimere la sintesi di tutta la sua esistenza e il testamento che lui lascia alla comunità, proprio l'Eucaristia, la Pasqua, che è la rilettura della Pasqua ebraica, questa volta la sua Pasqua. Il popolo, nella Bibbia, il popolo racconta, descrive, racconta tante volte l'evento in cui ha incontrato Dio, in cui Dio lo ha adottato come figlio primogenito. Lascia andare mio figlio, mio primogenito, Mosè dovrà dire al faraone, e in mille modi verrà narrato, cantato, riscritto, rievocato, celebrato, reso anche con un linguaggio giuridico quell'evento che segna l'identità di un popolo, che è un passaggio dalla morte alla vita, da una condizione di morte, di non vita, alla libertà, dal lavoro alienante, disumanizzante, a un cammino verso la liberazione. E la Pasqua rappresenta il simbolo di quella notte, dove in tutta fretta ci si mise in viaggio verso la libertà. Un popolo unito intorno al suo leader, dietro questo progetto di liberazione, per andare a servire non più idoli di morte come il faraone, ma il Dio della libertà. Iniziò quell'avventura attraverso un passaggio e attraverso la necessità in tutta fretta di raccogliere il cibo, un pane che non poteva essere lievitato, il pane asino da consumare in piedi in tutta fretta, perché iniziava la grande avventura di un popolo accompagnato dal suo Dio, il Dio che aveva rivelato il nome quando ha chiamato Mosè, aveva rivelato il nome come una presenza. Io ci so, aveva detto Dio in questa avventura, e di fatto Dio sarà presente con tutto il popolo per tutto il tragitto fino all'entrata nella terra promessa. E vi rimando a questo evento, perché quando parliamo di Pasqua parliamo di un cammino, di un passaggio, di un'uscita dalle situazioni di morte, dalle situazioni di chiusura verso la libertà. La Pasqua che noi celebreremo fra due settimane rimanda a quell'antica Pasqua attraverso un altro passaggio, la Pasqua di Gesù dalla tomba alla risurrezione. E questa Pasqua va da sfondo e dobbiamo tenerla presente. La Pasqua è prima di tutto un processo di liberazione. Il pane che ci nutre durante la Pasqua non è il cibo accumulato del faraone, è un cibo frugale, essenziale, da condividere. non esiste l'accumulo. Vi ricordate i granai del faraone che avevano creato questo monopolio del cibo e avevano ridotto a schiavitù tutti i popoli limitrofi che nella carestia chiedevano cibo? Ecco, il cibo che viene spezzato è un cibo che deve essere condiviso e non deve essere conservato, perché possa saziare tutte e tutte. E tutte le volte che si consuma una situazione di accumulo, quel cibo divino diventa granaio del faraone. Noi dobbiamo continuamente discernere, quando mangiamo di quel cibo, che cosa stiamo mangiando. Perché facilmente quel cibo si trasforma in cibo di morte, anche se è il cibo consacrato, anche se è il cibo con cui vogliamo celebrare il cammino di liberazione. Allora, questo fa da sfondo, e Gesù rilegge la sua vita facendo quel gesto proprio negli ultimi tempi della sua vita, negli ultimi giorni della sua vita, negli ultimi momenti della sua vita. Gesù compie quel gesto di voler celebrare la Pasqua e la Pasqua di liberazione con i suoi. Vuole celebrare quella Pasqua di liberazione proprio nel momento in cui sarà messo in catene, sarà torturato, processato e ucciso. Egli comunque con i suoi vuole celebrare quel gesto di liberazione. E le prime narrazioni che noi abbiamo sulla Pasqua celebrata nelle comunità non ci vengono dai Vangeli, ma ci vengono dalle lettere di Paolo. Paolo scrive qualche decennio prima dei Vangeli. Quando noi entriamo nelle lettere di Paolo, lo so che facciamo un pochino più fatica, perché non ci vengono consegnate delle narrazioni come Vangeli, abbiamo più dimestichezza con i Vangeli, ma quando noi entriamo nelle lettere di Paolo è come se noi avessimo una fotografia, un'istantanea della Chiesa primitiva. Paolo non scrive le generazioni future, poi la Chiesa riterrà che le parole di Paolo sono così dense che possono parlare anche alle generazioni future e anche alla Chiesa universale, lettere che iniziano a circolare, ma Paolo scrive a comunità concrete, a comunità specifiche, e in una di queste comunità Paolo racconta la cena, e la racconta una comunità che ama molto, una comunità che ha fondato, una giovane comunità che viene soprattutto dal paganesimo. Siamo negli anni 50, 55, per cui siamo almeno 15 anni prima dell'Evangelo più antico, l'Evangelo di Marco. Siamo a pochi decenni dalla morte di Gesù. Paolo non ha conosciuto personalmente Gesù, ma ci sono ancora attorno a lui i testimoni oculari, i discepoli, che soprattutto si identificano con il gruppo che vive a Gerusalemme. Paolo si è sentito chiamato dal risorto per allargare le centinaia di Israele, per accogliere, per ospitare altri all'interno della comunità di Israele, allargare i recinti della salvezza. E questa è la sua chiamata, andare a diffondere l'Evangelo in terra pagana. Ecco, ha fondato tante comunità, e qui abbiamo una piccola comunità che è la comunità di Corinto. Una comunità vivacissima, una comunità carismatica, ovvero una comunità benedetta da tantissimi doni, una comunità che prova anche a vivere una dimensione abbastanza assembleare, dove ogni singolo membro di chiesa ha un ruolo, ha un protagonismo, e ci sono coloro che profetizzano, e ci sono coloro che pregano, ci sono diaconi, ci sono coloro che guariscono. Insomma, è una comunità vivacissima, coloro che insegnano, e non esiste distinzione tra uomini e donne. È una comunità di uguali, dove tutti davanti al Signore sono chiamati nella dignità e nella pluralità dei carismi. Ma questa comunità benedetta vive al suo interno lo scandalo delle divisioni. Che volete che vi lodi? No, io non vi lodo. Mi è stato infatti riferito dalla casa di Chloe che vi sono tra voi delle divisioni. Infatti ci sono quelli che dicono, infatti mi è stato riferito, fratelli, leggo dal primo capitolo, da quelli della casa di Chloe, che tra voi ci sono delle contese. Voglio dire che ciascuno di voi dichiara: io sono di Paolo, io di Apollo, io di Cefa, io di Cristo. Ma Cristo è forse diviso? Paolo è forse stato crocifisso per voi, o siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? Ecco, questa comunità, di nuovo, è una comunità benedetta, è una comunità piena di doni, ma è anche una comunità di persone imperfette, di persone che sono divise in fazioni differenti. Io sono di Paolo, io sono di Cefa, e Paolo trova scandalosa questa cosa, perché il Signore non può essere diviso e la comunità che appartiene al Signore non può essere divisa. Man mano che procediamo nella lettera ci rendiamo conto che queste divisioni non sono soltanto divisioni legate ai punti di riferimento fondanti, ma sono divisioni sociali. Scopriamo che questa comunità, che doveva essere il luogo dove le differenze venivano abbattute, in realtà preserva delle differenze. Queste differenze sono differenze sociali, tra ricchi e poveri, sostanzialmente. Il problema della Chiesa di Corinto è questo, che una comunità formata da gente ricca e da gente povera non è una comunità di uguali. È una comunità che non è riuscita a mettere in comunione le proprie risorse, per cui si crea questa disparità. Ed è mentre Paolo affronta il tema della disparità che ci consegna l'istituzione della cena del Signore secondo quelle formule antiche che la Chiesa primitiva ci tramanda. Allora, all'interno della comunità si crea una situazione di disagio, per cui nel momento in cui bisogna celebrare l'Eucaristia ci sono persone che sono presenti nella comunità e altre che arrivano in ritardo, e quelli che arrivano in ritardo probabilmente sono quelli che sono costretti a lavorare fino a tardi e possono permettere di arrivare soltanto alla fine del pranzo comune, del pasto comune. Ora è il momento di celebrare l'Eucaristia, ma viene che coloro che hanno avuto il privilegio di arrivare prima hanno potuto consumare tranquillamente il proprio pasto, e coloro che arrivano all'ultimo possono partecipare allo spezzare del pane finale, ma lo fanno a stomaco vuoto. E questa cosa scandalizza Paolo, perché questo rende visibile la divisione che c'è nella comunità, una divisione dove la comunità non si fa carico dei bisogni di tutti. Allora, nel darvi queste istruzioni, lascio parlare Paolo, io non vi lodo, perché vi radunate non per il meglio, ma per il peggio. Poiché prima di tutto sento che quando vi riunite in assemblea ci sono divisioni tra di voi, e in parte lo credo. Infatti è necessario che ci siano tra di voi anche delle divisioni, perché quelli che sono approvati siano riconosciuti. scelti tali in mezzo a voi. Ma quando voi vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore. Poiché al pasto comune ciascuno prende prima la propria cena, e mentre uno ha fame, l'altro è ubriaco. Ma non avete forse delle case per mangiare e bere? O disprezzate voi la Chiesa di Dio e fate vergognare quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? Devo lodarvi? In questo io non vi lodo. Allora, il problema della comunità, l'avete capito? Una comunità dove c'è chi ha la pancia piena e chi ha fame, chi è già ubriaco e chi non ha niente. E nel momento in cui si celebra la cena del Signore, questo scandalo diventa insostenibile. C'è una divisione che è una divisione sociale. Il segno della cena non è in grado di eliminare questa divisione sociale. E anche se la comunità spezza il pane, quello che fa non è la cena del Signore. Paolo è durissimo. La cosa però intrigante di Paolo è che, dopo aver detto questo, noi ci aspetteremo dunque digiuno eucaristico per tutti. Un po' di sana, buona carestia, eucaristia. Un po' di sana, buona carestia fa bene a tutti finché non eliminiamo le divisioni sociali. E questo è quello che ci saremmo aspettati. Invece Paolo va in un'altra direzione. Che vi dirò? Devo lodarvi? In questo io non vi lodo. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho trasmesso. Cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. E nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Perché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò, questi erano i versetti che mi facevano paura da bambina, chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso, e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Allora, parole che mi incutevano paura da bambina, ma che inserite nel contesto mi sono chiare. Non discernere il corpo del Signore significa non essere consapevoli di una comunità divisa, che all'interno delle nostre realtà esistono i poveri e esistono i ricchi, nel caso di Paolo, e che questa cosa è scandalosa, e che se io mangio il pane e non sono consapevole di questa divisione, non me l'assumo, io mangio il mio giudizio. Allora, l'Eucaristia è prima di tutto un'esperienza comunitaria. Non esiste il dirsi la messa addosso, non esiste il self-service individuale. L'Eucaristia è un'esperienza comunitaria, perché nel momento in cui spezziamo il pane verifichiamo se siamo comunità o siamo altri. E nel momento in cui spezziamo il pane siamo una comunità divisa, noi ci assumiamo la responsabilità di mangiare il nostro giudizio. Questo è quello che Paolo dice. Paolo non sta qui dicendo che ognuno deve analizzarsi davanti al Signore, verificare se ha fatto peccato mortale in parole, intenzioni, in gesti. Qui noi abbiamo spesso pensato di avvicinarci all'Eucaristia soltanto se siamo a posto con Dio, ma per Paolo il problema non è essere a posto con Dio, è essere a posto con la comunità, è essere a posto con la comunità, è vivere rapporti comunitari dove accogli, ospiti l'altro. E se la comunità è divisa, questo segno diventa il simbolo di questa divisione, il simbolo che dovrebbe rimandare all'unità con Cristo, che si fa pane, che si fa così presente, diventa invece il simbolo che denuncia, che grida la nostra divisione. È interessante che Paolo ci consegna l'istituzione della cena in questo quadro, dove io mi sarei aspettato che Paolo dicesse: siccome non ci sono le condizioni, basta, chiudiamo, nessuna celebrazione eucaristica. E invece Paolo mette questo segno in una comunità imperfetta, in una comunità divisa. Non lo fa ingenuamente, lo fa dicendo: guardate che questo segno è il memoriale della vostra divisione, mentre voi celebrate la comunione con il Signore, voi annunciate anche il giudizio sulla comunità, perché è una comunità divisa. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è che se Paolo, in linea con Gesù, come ci racconteranno poi i Vangeli, pensa che questo segno vada celebrato in comunità imperfette, è perché probabilmente questo segno aiuta le comunità a superare le proprie divisioni. Cioè, questo segno da una parte è un po' la voce profetica della comunità. Sapete, i profeti annunciano il giudizio di Dio, e non l'annunciano perché Dio si diverte a punire, ma perché vogliono suscitare la conversione, vogliono suscitare una reazione, per cui dicono: se non smetti di agire male, Dio ti punirà. E in gioco non c'è il Dio ti punirà, ma c'è che tu cambi vita e ti converti. Ecco, io credo che l'Eucaristia, così come viene consegnata nella lettera ai Corinzi di Paolo, abbia questa funzione profetica di esortare la comunità, mentre si avvicina all'Eucaristia, a cambiare stile e a smettere di mantenere le proprie divisioni, divisioni sociali, culturali, sessuali, economiche, religiose. Cioè, una comunità divisa che celebra l'Eucaristia è una comunità che si mette in ascolto della voce profetica dell'Eucaristia, che l'esorta: siate riconciliati gli uni con gli altri, perché il corpo di Cristo non può essere diviso, perché il corpo di Cristo è stato spezzato perché nessun altro corpo sia più spezzato, perché il sangue di Cristo è stato versato perché nessun altro sangue sia versato, perché il corpo di Cristo è stato spezzato perché la comunità non sia più divisa o spezzata, ma sia unita attraverso il pane che simboleggia il corpo di Cristo. Tutte le volte che nel Nuovo Testamento viene consegnata la narrazione estesa della cena del Signore, abbiamo sempre di fronte una comunità divisa. Anche la prima cena eucaristica aveva questo elemento, aveva il rimando della Pasqua. Gesù, per la festa di Pasqua, Luca ci dice, desidera mangiare la Pasqua con i suoi. Chiede ai suoi di preparare questa festa e di farlo in modo che sia chiaro che questo è un tempo straordinario, non è un tempo ordinario nella stanza alta con la cena pasquale. Questa Pasqua è la Pasqua che ricorda l'esperienza di liberazione, quando il popolo è stato strappato dalla schiavitù, per cui è stato strappato dal dovere abitare la vita sempre con un tempo ordinario, costretta continuamente a lavorare, è stata restituita nella libertà di abitare un tempo ordinario del lavoro, ma anche un tempo straordinario della celebrazione, dove si fa memoria della libertà. Ecco, accade qualche cosa nella cena pasquale, perché Gesù mette la sua comunità di fronte al fatto che è una comunità divisa, proprio come Paolo. Egli annuncia che in mezzo ai suoi c'è qualcuno che lo tradirà, proprio come nel racconto della prima comunità di Corinto. Sono forse io, colui che tinge insieme a me nel pianto è colui che mi tradirà. E qui la Pasqua di Gesù si differenzia radicalmente dalla Pasqua ebraica, assumendo un tono tragico. Nella Pasqua ebraica c'è una comunità che si coalizza attorno al suo leader Mosè contro il tiranno, il faraone. Un popolo compatto poi si lamenterà, poi avrà mille rivendicazioni nel deserto, ma in quel momento, per quel passaggio, uomini, donne, bambini, tutti coalizzati intorno al suo leader per iniziare il cammino di libertà. E la Pasqua, il passaggio, rappresenta il momento in cui la comunità è un unico corpo insieme a Mosè, è un unico figlio verso la nascita a libertà. La vicenda di Gesù nel momento in cui celebra l'Eucaristia è una vicenda tragica. Egli sente intorno a sé ormai di avere le ore contate. Sa che da lì a poco verrà arrestato, sommariamente processato, ucciso, e non lo sa perché è un veggente, ma lo sa perché ci sono tutti i segnali rispetto a quello stile che lui ha proposto. Egli ha suscitato così tanti, egli ha toccato i poteri forti, il potere religioso e il potere politico, e sa che non la passerà liscia. Può scegliere di scappare, ma decide di andare verso, di andare fino in fondo, e di farlo anche, secondo la narrazione di Giovanni, in modo tale che solo lui venga preso. E questo concordano tutti i Vangeli. Perché arrestano solo Gesù quella notte? Insomma, c'è un gruppo che cospira contro il potere di Cesare e il potere religioso, ma uno solo viene arrestato e uno solo viene ucciso. Egli fa scudo con il suo corpo. Chi è Gesù il Nazareno? Sono io. Ve l'ho detto, sono io, prendete me, lasciate andare gli altri. Questo è lo stile di Gesù, ma lo stile di Gesù avviene in un contesto tragico, perché mentre fuori cospirano per arrestare Gesù senza suscitare un tumulto di popolo, perché comunque la gente comune lo ama, il pericolo non viene solo dall'esterno ma dall'interno. Gesù è un animale braccato, non può fuggire all'esterno perché verrà arrestato, non è protetto dai suoi perché lo tradiscono e lo rinnegano. Questo è il contesto in cui viene istituita la cena del Signore. Quando noi facciamo memoria della cena, facciamo sempre memoria della nostra inadeguatezza e facciamo sempre memoria della grazia del Signore, che mentre noi lo tradiamo, lo rinneghiamo, egli apparecchia davanti a me una mensa, unge il mio capo con olio, la mia coppa trabocca, egli fa un gesto di riconciliazione unilaterale. Allora voi capite, questa è la cena del Signore. È quel luogo dove noi andiamo a Lui con le nostre divisioni, con i nostri tradimenti. È certo che quel segno ci mette di fronte alle nostre mancanze, non le nasconde, ma tuttavia è un segno concesso al corpo diviso. L'Eucaristia è il segno concesso al corpo diviso. Il contesto del Nuovo Testamento dove si celebra l'Eucaristia è questo. In tutta la narrazione distesa, certo che poi abbiamo le sintesi nel libro degli Atti dove erano in un solo cuore, in una sola anima e condividevano insieme il pane. Abbiamo anche queste sintesi di una comunità che è riuscita a accordarsi come tanti strumenti in una sinfonia per suonare la musica del regno. E l'Eucaristia rappresenta il direttore d'orchestra di questa grande sinfonia. Ma nei racconti estesi, nei racconti dove noi ricaviamo addirittura le forme per celebrare durante le nostre liturgie l'Eucaristia, questo è il contesto e noi dobbiamo fare memoria di questo contesto. Detto questo, inquadrato il contesto nel dire come è accaduto che abbiamo trasformato l'Eucaristia, io non dico in merito, ma in un pasto indirizzato a coloro che possono essere ammessi. Quando non diventa un criterio disciplinare per sapere se sei a posto o non a posto con Dio, no? Non ti avvicini all'Eucaristia se non sei a posto con Dio, ti avvicini all'Eucaristia se sei a posto con Dio. Non mi avvicino all'Eucaristia se la mia vita affettiva è disordinata e non ordinata. Mi avvicino all'Eucaristia se la mia vita è secondo i criteri della fede cristiana nelle diverse confessioni. Questo problema di aver trasformato l'Eucaristia in un criterio disciplinare per capire se siamo dentro o fuori la comunità ha attraversato tutte le comunità cristiane. Io leggo i verbali di chiesa, della Chiesa Battista, certo, nel 1910, e di fronte a alcuni problemi della comunità si sospende la sorella per 3 mesi dal partecipare alla cena eucaristica. La punizione è per 3 mesi senza eucaristia, a letto senza cena. Noi abbiamo trasformato in norma disciplinare ecclesiastica questo segno che invece voleva essere lo spiazzamento di Dio in una situazione chiusa, mortale. Spiazzare l'altro facendo un gesto di sorpresa. Voglio dire che di fronte a una comunità che tradisce, Gesù doveva almeno non spezzare il pane. E invece no, egli spezza il pane e lo dà ai suoi, a Pietro che lo rinnegherà, a Giuda che l'ha già tradito, e questa comunità celebra il mistero di un Dio che si fa pane attraverso un gesto che dice la comunione. Noi abbiamo perso il significato di mangiare insieme. Il significato biblico di mangiare insieme significa che tu sei parte di me, che io ti riconosco, io ti invito alla mia mensa, ed ecco perché Gesù amava mangiare con le persone che non potevano essere invitate alla mensa. La mensa diventava anche di nuovo la normativa disciplinare per capire chi era dentro e chi era fuori. Io non invito le prostitute e i ladri, i pubblicani. Io invito soltanto le persone che sono degne di partecipare alla mia mensa. Gesù si muove in un'altra direzione e l'Eucaristia per eccellenza rimanda a tutta quell'azione. Come è accaduto che noi abbiamo trasformato questo segno, che è segno dell'amore unilaterale di Dio in Gesù Cristo, che è il segno della riconciliazione unilaterale quando noi eravamo ancora nel peccato, il Signore ci ha riconciliato nutrendoci, facendo un gesto di cura. Come è accaduto che l'abbiamo trasformato non solo in norma disciplinare, ma soprattutto in un simbolo che rende visibile ancora di più le nostre divisioni. Perché diventa imbarazzante comunque nella comunità, quando nella particolare comunità, quando alcuni si avvicinano all'Eucaristia ed altri no. E perché alcuni non si avvicinano all'Eucaristia? Perché non si sentono in comunione con noi? O perché non si sentono degni di avvicinarsi all'Eucaristia? Noi dovremmo chiederci, no? Abbiamo creato questa situazione, che la Chiesa, che insieme ha celebrato la parola, che insieme ha celebrato tutta la liturgia, nel momento dell'Eucaristia si divide. E c'è una parte che prende l'Eucaristia. La Chiesa della stessa confessione, la comunità locale, o a meno che voi accada qualcosa di differente, ma nella mia comunità c'è sempre qualcuno che rimane in fondo, che non si unisce, non partecipa. Ognuno è libero di partecipare, ma dobbiamo chiederci, è davvero libero o non è vittima di tutti gli insegnamenti che gli abbiamo trasmesso, dei sensi di colpa che gli abbiamo trasmesso, che lo hanno fatto sentire così inadeguato da non sentirsi libero nelle proprie fragilità, nei propri disordini affettivi, morali, sociali, di venire avanti? Che cosa ti impedisce di avvicinarti all'Eucaristia? Che cosa ti hanno insegnato? Che cosa credi per cui tu non ti senti legittimato, legittimata ad avvicinarti all'Eucaristia? E allora questo è già un problema. Ma io vorrei porre il problema più grande, che va ben oltre il rito. Allora, dal punto di vista ecumenico, noi abbiamo raggiunto un accordo sull'Eucaristia. L'abbiamo raggiunto sul battesimo, ovvero, dal punto di vista teologico, non esiste un problema per cui l'Eucaristia, che Don Mario presiede la domenica, io non la riconosca come Eucaristia. E viceversa, dal punto di vista teologico, parlo per l'Eucaristia. Cioè, nel dialogo ecumenico noi ci siamo parlati, abbiamo anche modificato un po' i nostri linguaggi, per esempio ci si soffermava molto nel tentativo di spiegare che cosa avveniva. La Bibbia non lo spiega come il pane diventa il corpo di Cristo. Noi abbiamo litigato, ci siamo scomunicati nel tentativo di spiegare come, non eravamo mai d'accordo. Alcuni dicevano simbolicamente diventa il corpo e il sangue di Cristo, altri dicevano la transustanziazione, usavano le categorie neotomiste per spiegare che cosa veniva. Altri dicevano la consustanziazione, insomma parole che adesso non ci dicono niente, ma che facevano litigare le chiese. E si scomunicavano su queste cose. Il dialogo ecumenico, dove ci siamo parlati, ci siamo raccontati, ha portato a far sì che le diverse chiese riconoscono che quello che avviene, al di là di sospendendo il tentativo di spiegarlo, perché nelle scritture non viene mai spiegato, è il pane che diventa corpo e sangue di Cristo. Presenza reale di Cristo. Il mondo della Riforma ha imparato a cambiare linguaggio, perché ha capito che metteva la Chiesa Cattolica nel fraintendimento quando diceva per noi è una presenza simbolica, e nel mondo cattolico veniva tradotto non hanno la vera presenza del Signore. Sì, noi abbiamo la fotocopia, scusate la battuta, ma noi abbiamo capito che quello che per noi è presenza simbolica suonava come una presenza meno reale agli orecchi cattolici. Per cui adesso anche nel mondo della Riforma, nei documenti ufficiali come noi, noi parliamo di presenza reale, senza spiegare come. Ma certamente il Signore è presente nell'Eucaristia. Perché allora non possiamo insieme celebrare l'Eucaristia? Perché non abbiamo risolto il problema che riguarda non soltanto l'Eucaristia, ma anche altri sacramenti. Ed è la presidenza, il problema dei ministeri. Cioè, il problema non è l'Eucaristia in sé, non vorrei essere troppo complicata, ma chi presiede, che non è riconosciuto come un ministro ordinato. Per cui non è la cena eucaristica che io celebro nella mia comunità il problema, ma sono io, perché non si riconosce la ministerialità. Capite dove noi ancora abbiamo da riflettere? Su chi presiede, chi è che può spezzare il pane e distribuire il vino? Chi è che spezza il pane e distribuisce il vino? E allora su questo noi dobbiamo lavorare per arrivare a far sì che sempre più quel segno che la presidenza o la ministerialità sia affidata alla comunità e che la comunità scelga al suo interno, nelle forme, nelle modalità che ogni chiesa si dà, la presidenza. Noi siamo lì, cioè noi non possiamo celebrare insieme questo segno non perché non abbiamo raggiunto un accordo sul senso della cena. Che cosa avviene nella cena del Signore? Ma su chi celebra? Vi è chiara questa cosa? Ecco, detto questo, io pongo un altro problema. Arriveremo al momento in cui, io mi auguro, noi riusciremo a risolvere il problema della ministerialità, che è il nodo teologico, è la questione per eccellenza. Se cade, se si risolve questa questione, le chiese davvero faranno chilometri assieme. È il tema. Il riconoscimento della ministerialità dell'altro porterà a far sì che i segni che la comunità celebra non siano riconosciuti, perché viene riconosciuta la forma ministeriale che la Chiesa si dà attraverso l'imposizione delle mani, attraverso la successione apostolica, attraverso le diverse modalità che le Chiese si sono date. Al momento non siamo ancora arrivati a questo. Per cui noi non possiamo celebrare assieme la cena del Signore perché abbiamo un problema di ministerialità. Ma qualora noi arrivassimo a celebrare assieme la cena del Signore, qualora noi arrivassimo a far sì che tutto il problema della ministerialità fosse sciolto, arriveremo davvero alla piena ospitalità? Perché noi troppo spesso, quando discutiamo dell'Eucaristia, pensiamo che il problema sia il rito, e invece no, è molto più complesso il problema, è quello che il simbolo indica. Per cui non è trovare le formule giuste, i gesti giusti per celebrare in maniera giusta e ordinata quel gesto, ma far sì che quel gesto rimandi, cioè quel gesto è un simbolo che rimanda a quest'altro, a qualcosa di più grande. Quando noi diciamo, quando Gesù ci dice fate questo in memoria di me, pensate che si riferiva soltanto allo spezzare del pane? Simbolico che allude a uno stile di vita, a un modo di essere comunità, a un modo di stare nel mondo, dove a gesti di offese, di tradimento rispondiamo con gesti di accoglienza e di condivisione, dove la memoria di Gesù attraverso la sua vita, le sue parole, i suoi gesti, i suoi segni, diventa presenza reale nel mondo attraverso le nostre vite. E allora lì la posta in gioco è molto più alta. E io ho paura che noi prendiamo una scorciatoia se limitiamo il dibattito alla possibilità di celebrare insieme questo segno, accogliere l'altro di un'altra confessione che viene alla mia chiesa e viceversa sentirmi legittimato tranquillamente ad andare in un'altra comunità e sentirmi accolto a casa. Tutto questo è importantissimo, non lo sottovaluto, e sarà una grande testimonianza per il mondo se riusciremo a far sì che questo desiderio sempre più diventi realtà. Ma non basta. In gioco c'è molto di più. C'è la necessità di essere, di fare la memoria del Signore nel mondo, attraverso i suoi gesti, attraverso le sue parole, attraverso la sua vita. Allora qui noi dobbiamo aiutarci. Quando noi celebriamo insieme quel segno, quando noi ci accogliamo nelle nostre diversità e sappiamo condividere il pane, prima di tutto riconoscendo che non è il nostro pane, ma è il Signore che ce lo dona e che siamo tutti ospiti, siamo tutti bisognosi di quel pane, noi ci ricordiamo anche che questo pane ci viene donato per poi nutrire il mondo, per essere pane che nutra con parole di riconciliazione, con gesti di riconciliazione la vita, perché noi siamo sacramento del Signore con le nostre vite nel mondo. Ed ecco perché vi dico, il dibattito sull'Eucaristia deve necessariamente andare oltre i laboratori di ospitalità eucaristica liturgica, deve sempre rimandare a qualcosa di più, qualcosa di più. E certo che alzo il tiro, ma alzo il tiro per una ragione pratica, perché ho fatto queste esperienze ecumeniche, abbiamo lavorato tantissimo per arrivare al riconoscimento del battesimo. Adesso noi riconosciamo il battesimo, esiste un unico battesimo, le chiese concordano nel riconoscere il battesimo dell'altro. Io appartengo a una tradizione che è un'altra forma di battesimo, battesimo degli adulti, e ancora c'è qualche fatica nella mia comunità, ma in generale l'accordo sul battesimo esiste, lo cantiamo, un solo Signore, un solo battesimo, no? Siamo tutti battezzati. Che cosa è cambiato nelle nostre relazioni dopo questo riconoscimento? Dal punto di vista formale e concreto, quale ministerialità più diffusa, quale stile di chiesa? Noi dal punto di vista liturgico e teologico abbiamo risolto il problema del battesimo, siamo stati tutti battezzati, il battesimo è uno, ma che cosa cambia davvero? Che cosa cambia davvero nel nostro modo di essere chiesa? Se noi non riconosciamo il battesimo dell'altro. Allora, proprio perché io ho questa preoccupazione che noi potremmo arrivare a un riconoscimento teologico e liturgico senza cambiare una virgola il nostro modo di percepirci come chiese, che io mi dico, dobbiamo far sì che questo processo sia un processo che coinvolga tutta la vita, che ci trasformi, un processo dove continuamente ci diciamo che per quanto difficile è più semplice arrivare a celebrare lo stesso sacramento, il problema è poi a viverlo all'esterno, perché fare queste memorie di me non può limitarsi allo spezzare il pane in maniera condivisa. E allora sì, il cammino da fare è tanto, il cammino da fare è tanto. E certo che c'è il desiderio di far sì che anche dal punto di vista liturgico noi stiamo facendo, anche se non abbiamo ancora raggiunto la meta, ma la meta deve essere alta, non dobbiamo giocare al ribasso. La meta non è arrivare a celebrare insieme l'Eucaristia, la meta è fare questo in memoria di me, ovvero fare tutto quello che il Signore ci ha dato con la sua vita, con la sua morte, con la sua risurrezione in memoria di Lui, e che ognuno di noi diventi Eucaristia. Nascono laboratori in giro per le realtà ecclesiali, nascono modi diversi di porsi nelle diverse comunità, tra i credenti, e in modo particolare in Piemonte c'è un piccolo laboratorio di ospitalità eucaristica dove le comunità di confessioni diverse che si incontrano si ospitano reciprocamente, celebrando secondo la tradizione specifica di una confessione, ma accogliendo e ospitando l'altro. Questo stile è anche adottato dal SAE, il Segretariato Attività Ecumenica, quando celebra i propri convegni annuali, durante la settimana ha delle liturgie che sono delle messe cattoliche, dei culti protestanti, delle liturgie ortodosse, e avviene sempre più spesso che all'interno di queste diverse celebrazioni ci si ospita reciprocamente persone di confessione cattolica che si avvicinano alla mensa della Chiesa Riformata, persone di tradizione riformata che si avvicinano alla mensa cattolica, e non sentono di commettere un sacrilegio, sentono che sono invitati a quella mensa, sentono che con i loro segni diventano voce profetica che anticipa un desiderio che questo diventi la prassi normale in ogni comunità ecclesiale. E ci sono altre persone che invece si astengono da partecipare alla cena dell'altra confessione perché si fanno carico di tutto il travaglio che le chiese stanno facendo per arrivare a condividere quel gesto. Insomma, ci sono diverse spiritualità all'interno della Chiesa che hanno la finalità di porre al centro questa attenzione. Le persone che si astengono dall'avvicinarsi alla cena dell'altra confessione lo fanno perché ritengono che non è vera festa se tutti non partecipano a quella cena. Finché tutti non siamo in grado di partecipare, noi ci mettiamo in digiuno, nell'attesa. È una spiritualità importante anche questa. Le persone che invece sollecitano a fare delle trasgressioni, ad andare oltre il canone ecclesiastico, sono persone che sollecitano ai cambiamenti, che spingono a tracciare nuovi deserti, nuove vie nel deserto, a creare nuove prassi nella comunità, che sollecitano la Chiesa a considerare questa opportunità perché vivono come uno scandalo insostenibile il corpo di Cristo diviso. E tutte le volte che c'è un dibattito, che c'è uno scambio di sensibilità, lo Spirito soffre. Il problema è quando la comunità va in automatico, non si interroga, quando la comunità non rivisita le proprie tradizioni e le ripropone come con il pilota automatico, senza interrogarsi. Allora il nuovo non si crea, allora lo spirito si soffoca. Il dibattito sulla cena eucaristica, sulla necessità di ospitare l'altro, è un dibattito importantissimo, perché ci rende responsabili su una storia di divisioni che abbiamo alle spalle, che con molta fatica stiamo superando, abbiamo superato, perché ci rende responsabili sulla necessità di non limitare l'accoglienza semplicemente alla comunità cristiana allargata, ma attraverso questa accoglienza imparare una grammatica che ci permetta poi di accogliere il mondo, di accogliere la vita, di riconoscere tutti e tutti i fratelli e sorelle di quell'unico Dio che è genitore del mondo. Allora, questo dibattito sull'Eucaristia è un pungolo che ci chiama a chiederci se siamo memoria di Cristo, se Cristo vive in mezzo a noi e se siamo in grado di portare Cristo nel mondo. Abbiamo bisogno di simboli che ci richiamino a questo, ma abbiamo bisogno di simboli che siano anche radicati in uno stile. Le due cose vanno assieme. Il simbolo senza la vita diventa vuoto gesto liturgico. La vita ha bisogno di simboli, di linguaggi che alludono, che aprano, che evochino, per osare essere creativi. Il Signore ci ha lasciato questo simbolo, questo segno. È tempo che noi riflettiamo sul senso, ma è tempo che noi lo facciamo come comunità. Come comunità, ricordandoci che non è qualcosa che riguarda il mio rapporto personale con Dio, ma il mio rapporto personale con Dio e verso l'altro fratello che non riesco a riconoscere. Noi siamo ancora lì fuori, non osiamo entrare dentro e fare festa insieme, perché troppe cose non sono ancora chiare, perché non riconosciamo l'altro come fratello, perché riconosciamo che l'altro non si è comportato bene come fratello. Abbiamo mille ragioni. Il Signore ci sollecita ad entrare e a celebrare. E celebrare e far festa significa accogliere l'altro. Grazie.
Del pensiero del fondatore di Tesera è esattamente quella di rovesciare corso della storia ad una crescente astrazione a livello teologico si era accompagnato un venir meno della comunione vissuta, lui intendeva proprio creare un foyer, un luogo dove si partisse dalla comunione vissuta per giungere poi all'accordo anche sostanziale sulle verità seconde, ponendo proprio la comunione vissuta, non tanto solo celebrata nell'Eucaristia. E la stessa cosa mi è stata poi confermata durante gli studi da Gottfried Hamann, pastore a Neuchâtel, il quale ha scritto a questo proposito. È proprio vero, noi cristiani dovremmo imparare innanzitutto a riconoscerci cristiani a partire dal battesimo e poi a confrontarci serenamente, seriamente sul tema dei ministeri, visti come insegna anche il Vaticano II come un servizio più che l'esercizio di una potestà, no? Di un dominio quasi sull'altro. In questo invoco, non so, penso si possa condividere, invoco davvero una Chiesa povera, ma povera non solo di beni materiali, ma povera di esercizio di potestà sull'altro, povera che nel senso che si spogli un po' di un atteggiamento che può escludere l'altro, scandalizzarlo, non farlo sentire pienamente accolto.
Mi chiamo Carlo, laico, appartenente alla Chiesa Cattolica Romana e dall'87, con qualche interruzione, partecipo ai convegni del Segretariato Attività Ecumeniche, un'associazione interconfessionale di laici per l'ecumenismo ebraico-cristiano. È lì che tra tanti amici ho conosciuto anni fa anche Lidia. Due parole di un'esperienza di questi 30 e passa anni. Al primo convegno a cui partecipavo di questa nostra associazione a fine luglio avevo un po' sentito, capito che c'erano cose nuove, ecco, per me che venivo da una realtà provinciale, biella, così, ed ero sempre stato nella mia parrocchia senza conoscere certo sentire ecumenico. Un certo senso della Chiesa come lo si percepisce, sai. Comunque ero partito insieme a molti cattolici che avevo visto, avevo partecipato all'Eucaristia con il pane, forse il pane e il vino, alla cena, al culto di Santa Cena dei protestanti. Venni poi rimproverato a tavola il giorno dopo, rimproverato da anziano sacerdote, feci un discorso, l'anno dopo per 2 o 3 anni feci la mia moratoria, non partecipai. E c'è molto di psicologico, quindi certamente giocano il senso e il dovere di appartenenza alla tua Chiesa cattolica con i vescovi che dicono calma, piano, non si fa. C'è l'entusiasmo di voler essere dei pionieri, c'è il disagio che anch'io tante volte ho sentito anche nella mia parrocchia, quando in una celebrazione un santo sacerdote ti inchioda quasi durante la predica dicendo se non si è degni non si può venire. C'è molto, molto aspetto, c'è tutto questo e non lo so perché adesso mi sento di dire queste cose, ma forse veramente dovremmo ricordare, come ha detto Lidia, quello che ho spesso ascoltato da fratelli protestanti al momento del culto di Santa Cena, nelle occasioni del Sare e in altre occasioni: la cena è del Signore, è Lui che ci invita. E poi, forse non c'entra solo ancora qualche secondo,
Tanti anni fa, non in contesti ecclesiali, ma in contesti di studi, insomma, avevo sentito medievalisti dire che in certi elenchi del Medioevo, quando ancora non si sapeva bene, non erano sistematizzati i sacramenti che poi sono stati confermati dal Concilio di Trento come sette, c'era un elenco anche che era arrivato a 11 simboli, comunque sacramenta, cioè questi sacramenti, e tra questi sacramenti c'era l'ospitalitas. Me lo confermate? È vero? Ha un senso questo, parlare di ospitalitas nei sacramenti?
Io non so, bisognerebbe chiedere a un medievalista, però nella Bibbia sono partita con questa immagine. Anche il fatto che l'Eucaristia abbia come due elementi il pane e il vino, che sono frutto del lavoro umano, per cui qui già c'è l'idea che, questa cosa non piace molto a noi protestanti, io ho bisogno di te, creatura umana, per curare il mondo. Cioè che facciamo l'uomo immagine e somiglianza, questo plurale che rimanda all'umanità fatta come progetto, io e te umanità, viene qui messa in scena attraverso questi due elementi che sono frutto del lavoro umano. E poi sono due elementi, entrambi, che hanno come caratteristica il fatto che sono fatti da singole parti che vengono unite, il grano, i chicchi di grano diventano pane, lavorati dal lavoro spesso femminile, in questo caso, gli acini d'uva diventano vino. Vedete che persino gli elementi usati per celebrare la cena del Signore rimandano alle necessità di accoglierci gli uni con gli altri, di ospitarci, di farci sentire che qui abbiamo un simbolo che continuamente rimanda al fatto che noi siamo plurale, che io non sono senza un tu, per cui io mi avvicino e non me ne sto in un atteggiamento introspettivo tra me e Dio, ma io, se sto in atteggiamento introspettivo per interrogarmi sui miei rapporti con l'altro, perché sennò vigilo perché tutti si sentano a casa in quel momento. Voi pensate anche nelle nostre liturgie, proprio dal punto di vista coreografico, se mi permettete, che cosa avviene quando noi celebriamo la cena? Si esprime attraverso i segni, i movimenti, la gestualità, che siamo una comunità, che quel gesto è un gesto comunitario, che io so chi è che mi è vicino, come si chiama, cosa vive, mi aiuta questo segno a rendermi conto di chi ho accanto, a prendere oppure no, perché anche su questo noi, se questo non avviene, dobbiamo rivisitare anche il modo come ci avviciniamo alla cena. In alcune comunità si formano dei cerchi e non è coreografia, è qualcosa di più, è il fatto che nel momento, in alcune comunità si inizia a passare il pane gli uni con gli altri, sono tutti tentativi di simboleggiare attraverso il linguaggio liturgico la teologia che c'è dietro, perché anche il modo come noi diamo i sacramenti dice la Chiesa che mettiamo in atto. A me sembra che l'Eucaristia per eccellenza è un sacramento che ci rimanda prima di tutto al dovere dell'ospitalità, per cui è impossibile pensare all'Eucaristia senza questa necessità dell'accoglienza. Poi se c'era nella lista dei sacramenti medievali, purtroppo non lo so, bisognerebbe chiedere a un medievalista, grazie.
Grazie a voi, grazie tantissime a Lidia per questa bellissima serata. Avrei una piccola considerazione e una domanda. La considerazione sul tema della ministerialità, direi, correggimi se sbaglio, in tutti i racconti del Nuovo Testamento in cui si parla della cena non si parla mai di una presidenza, cioè non è neanche, come dire, non è neanche presupposto che ci sia una presidenza, no? Paolo dice quando voi celebrate, voi, essendo un plurale, ed è sempre la comunità, poi certo la comunità nel tempo si sarà organizzata, ordinata, diviso i compiti, ma ecco, non mi sembra rilevante, questo è un problema che poi si sono fatte le chiese con il tempo. E quindi il rischio è che il paradosso è che il ministro diventi più importante di Cristo, il che sarebbe teologicamente una bestemmia, scusate la parola, ma teologicamente, se il ministro diventa più importante di Cristo. La domanda è se tu sei stata molto ottimista sulla, come dire, sull'accordo, o come dire, sul superamento del fatto che non ci chiediamo più il modo della presenza di Cristo nella cena. Io non sono così ottimista, la transustanziazione è ancora lì, mi sembra, come dogma, l'ostia consacrata è qualcosa di diverso dall'ostia non consacrata, questa differenza che viene da molto lontano, no? L'oggettività della teologia cattolica, un approccio diverso dell'azione dello spirito di quella protestante, però mi sembra che questa differenza rimanga ancora sostanziale, tutto per rimanere nel tema della sostanza. Non so se ti riferivi a qualche dialogo, a qualche documento, anche se vuoi e volete approfondire questo tema, mi interessa.
Grazie. E nessun documento ecumenico prodotto dopo il famoso battesimo Eucaristia Ministeri, si parla, si entra nel merito di cosa avviene e c'è un accordo nel non voler entrare nel merito, e già questo secondo me è una tappa di un cammino, cioè questo constato che tutte le volte che ci ritroviamo intorno all'Eucaristia per discutere che cosa avviene è come se ci rendessimo conto che non possiamo dire che cosa avviene perché nel Nuovo Testamento non se ne parla e perché riconosciamo che è proprio il tentativo di spiegare come avviene che ha portato a le nostre divisioni. Allora io questo lo leggo come un segno di ospitare l'altro, un tentativo di superare i nostri impasse, le nostre divisioni, dando una gerarchia delle priorità al dibattito sull'Eucaristia, cioè la scelta ecumenica di lasciar fuori il come il Signore è presente è un tentativo di dire che quello è secondario rispetto a riconoscere la presenza del Signore, e mi rendo conto che poi le resistenze sono ancora altre, però ho la sensazione che queste resistenze, più che essere legate alla questione in sé, siano resistenze utilizzate come marcatori identitari da chi vuole mettere la bandiera identitaria. Per cui, se non trovassero queste persone, queste resistenze, ne troverebbero altre. Cioè, il problema è passare dall'idea che io posso entrare in relazione con te senza la necessità di utilizzare la mia tradizione confessionale come un marcatore identitario, oppure passare da questo a un atteggiamento dialogico di accoglienza. Allora tu puoi cambiare marcatori identitari, ma io sono sicura che ne elimini quello dell'Eucaristia, ne troveremo altri, fino alla posizione delle panche nella Chiesa. Cioè, il punto è questo, che la nostra appartenenza confessionale tutte le volte che diventa marcatrice identitaria, e con marcatrice identitaria dico tutti quegli elementi che mi fanno fanno scudo per andare verso l'altro, che sottolineano una differenza che mi impedisce di accogliere l'altro e che mette delle gerarchie, prima i cattolici, prima gli italiani, prima i protestanti, prima... Questo intendo per marcatori identitari, utilizzare quegli elementi che fanno parte della spiritualità della fede cristiana per creare un muro che mi impedisca di accogliere l'altro. Ecco, tutte le volte che questo avviene noi ci facciamo della fede un idolo, ma il problema è a monte, non è che tipo di elementi usi per marcare il tuo territorio, per mettere i tuoi confini.
A me viene in mente quanto diceva Marco e in parte condivido, perché a livello di Chiesa Cattolica la presenza reale di Cristo, il pane e vino, certamente viene ribadita in maniera dogmatica, insomma. E credo che, tant'è che se noi vogliamo la ripresa, no, di alcune manifestazioni religiose che erano in qualche modo sparite perché non erano più sentite, la riproposta di processioni eucaristiche, adorazioni eucaristiche, 24 ore eccetera, 48 ore, non 24 ore, 24 ore erano una corsa che si faceva allo stadio di Biella, un'ora ciascuna eccetera. Però mi pare che al di là di questa espressione o posizione come dire ufficiale ci siano dei piccoli rigamoli, no? Quindi una catechesi, un linguaggio diverso, un modo di presentare o di tentare di presentare l'Eucaristia come condivisione proprio dal punto di vista liturgico, con delle ricadute però sul piano pratico. Ecco, questo lavoro, questo tentativo che si sta facendo da più parti emerge poco, ovviamente, no? Perché fa più notizia, viene più reclamizzato, se vogliamo, anche quell'altro aspetto, però dipende molto da ognuno di noi, no? Usando il linguaggio, come dicevo prima, noi possiamo far passare questa idea. Certo che è uno solo, secondo me è uno solo.
Io ho la sensazione che noi non vogliamo fare dei tentativi di trovare un modo sempre più aderente allo stile di Cristo, una propaganda. Noi ci poniamo un problema educativo, per cui io sono convinta che sui tempi lunghi questa ricerca e questa pazienza per trovare, per far sì che la liturgia sia viva e non qualcosa di subito, che sia presenza reale di Cristo, che ci sia già celebrazione del Regno, sui tempi lunghi cambierà le cose. Noi ci poniamo sul piano educativo. Il piano educativo non gioca mai sull'immediato, non gioca sulla propaganda, gioca su uno stile che cambia lentamente le persone. E io mi fido poi del fatto che ci penserà il Signore a far sì che questi cambiamenti si diffondano, crescano attraverso il suo spirito. Ogni generazione ha la sensazione che non riesca a portare avanti la sua fedeltà al Vangelo in una forma viva, e poi ogni generazione viene smentita perché qualcosa di nuovo accade e E questa parola riprende voce, si apre e il profumo di Cristo arriva alle generazioni future. Noi dobbiamo fare la nostra parte, farlo anche con la fiducia che nonostante il linguaggio gridato di persone che ci richiamano a forme di liturgia preconciliari, identitarie, sembra vincente, non lo è. Perché quando una liturgia cambia una vita, quella vita è cambiata per sempre. Quando attraverso la liturgia tu fai incontrare Cristo, fai sentire che Cristo è presenza reale in mezzo a noi, non solo della particola, ma in mezzo a noi, nelle nostre relazioni, nelle nostre parole, nei nostri gesti, nel nostro stile, nei nostri bilanci, nei nostri linguaggi, nei nostri arredi. Voglio dire, quando noi riusciamo a far sentire che Cristo è vivo in mezzo a noi, quello rimane, e quello rimane come bagaglio che passa agli altri. È chiaro che giocarsi sul piano educativo è più faticoso e più frustrante, perché le risposte non sono immediate, perché ci troviamo di fronte a una società dello spettacolo dove fanno più notizia coloro che gridano e che sbraitano per riportarci in forme liturgiche da cui con molta fatica ci siamo liberati, perché non erano in grado di rendere ragione di una comunità di uguali, di una comunità di fratelli e sorelle, ma era una comunità gerarchica che proponeva ancora modelli ecclesiali che richiamavano le antiche monarchie, molto lontani dalla nostra sensibilità e credo anche dalla sensibilità di Gesù.
Allora, a me sono venute due immagini abbastanza complicate. Primo, quando accogliamo l'Eucaristia, in pratica è la prima accoglienza. C'è sempre parlato tanto di accoglienza, proprio l'accogliere il Cristo attraverso il pane, che sia simbolo, che sia sostanza, non importa. Comunque noi accogliamo il Cristo, e questa è una cosa. Poi l'altra era: il pane viene spezzato e dato verso ciascuno. Quindi in pratica tutti quelli che ricevono il pane diventano quel pane unico, sono uniti dal pane che hanno ricevuto. Questa è una cosa. E poi l'ultima cosa che è venuta adesso: il Cristo è il battito del nostro cuore. Quindi se abbiamo un cuore che batte, è perché Cristo è dentro e sta battendo, e si manifesta attraverso, abita nel cuore, si manifesta nella voce e ci dà la sua intelligenza. Quindi più accolti da Cristo è più così, in proprio anche. Però appunto il pane che ci unisce, l'accogliere Cristo e il suo battito, che è la nostra vita.
Bene, direi che possiamo chiudere, anche perché ha un viaggio molto lungo per rientrare a casa questa sera. Grazie da parte di tutti per le cose così dette bene, e con un linguaggio anche comprensibile, mi pare. Non ha usato il linguaggio, no, che solitamente nei documenti di un tempo si usava. Quindi ringraziando Lidia e tutti voi che avete partecipato, anche quanti hanno fatto interventi, concludiamo questo felice e stimolante incontro come il nostro solito. Diamo un pieghevole a chi viene a relazionare, che riporta il Cristo schiodato, e poi c'è Don Gianluca che vuole darti un suo, no? è il frutto della sua ricerca di dottorato. E poi noi diamo sempre un libro che unisca le serate, che ci sia un filo conduttore. Questo è di Paolo Spizzato, Dalla cena alla vita, come ci è venuto a proporre di vivere la Quaresima in maniera quieta, serena. Troverete nel sito fra qualche giorno, la Chiesa Più Voci, l'audio e video di questa serata. Voi sapete che ci autofinanziamo, veramente, quello che troviamo però nel cesto lo diamo interamente ai poveri. Mi è caro fare gli auguri a quanti non avrò modo di incontrare prima di Pasqua e fare gli auguri di una Pasqua veramente di risurrezione personale e nelle vostre comunità, nelle nostre, a nome di una Chiesa Più Voci. E potete prendere in fondo alla Chiesa pieghevoli dove ci sono ancora gli altri incontri successivi. Voi sapete che il 3 maggio alle ore 21 in videoconferenza ci sarà Padre Alberto Maggi che ci parlerà delle trasgressioni di Maria, una catechesi sulla Madonna di quelle toste. E domenica 2 giugno abbiamo concordato finalmente con Antonio Tello, verrà a presentarci il suo ultimo libro, Al di là del non senso, dell'inquietudine e della speranza. E ci sono i libri di Lidia Maggi che potete acquistare, poi si può ritornare. Ecco, grazie, grazie, grazie. Sì. Concludiamo con una preghiera e ti auguriamo buon rientro a casa. Grazie ancora, ci daremo gli appuntamenti ulteriori per approfondire l'argomento dell'ecumenismo, non soltanto sull'Eucaristia. Magari combiniamo anche con Marco Gisola. Vieni a leggere la preghiera.
Sono ancora in piedi, Signore, tra le persone e i popoli, ma anche tra i credenti in Te, unico Dio, e tra i discepoli del Tuo Figlio Gesù Cristo. A volte qualche persona di fede prova a scalfire l'intoccabilità delle separazioni e la rigidità delle difese, ma subito dei solerti restauratori si affrettano a chiudere lo spiraglio col cemento della teologia e delle tradizioni. Manda ancora il tuo spirito, Signore, a demolire i muri delle paure e gli steccati delle diffidenze, a spalancare le porte delle chiese e dei conventi, a far proclamare a tutti i credenti, ognuno nella sua cultura e tradizione, l'unico messaggio della pace e della fraternità tra gli uomini. Amen.
Ubi caritas et
vengono qui, facciamo una foto ecumenica. diaconi, anche